Truck Drive.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Life.
19:00 all'orologio di Radio X, siamo puntualissimi. Chi vi parla è Enrico Ligia per una nuova puntata del giovedì di Extra Live dedicata all'arte, alla creatività e al linguaggio della contemporaneità. Programma ricchissimo quello di oggi, perché parleremo innanzitutto di fotografia. Una larga parte della trasmissione sarà dedicata al fotografo e al post producer Claudio Palmisano, che è già pronto in regia. Con lui ci sarà anche Valentino Concia, il fotografo dello studio South Photo nel quartiere di Cagliari a Villanova. Però nel mentre, prima dobbiamo parlare con Paola Riviezzo. Ciao Paola, benvenuta.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
E non parleremo di fotografia, ma bensì di ecosostenibilità e di riciclo creativo, perché lei oggi è venuta a presentare un evento dal titolo Insostenibili Anonimi, che si terrà proprio domani o oggi se ci state ascoltando in replica, quindi sarà venerdì mattina e saranno circa le 10 alla ex vetreria di Pirri in via Italia dalle 20 in poi. Allora Paola, Insostenibili Anonimi, un titolo che è tutto un programma.
Un titolo che è tutto un programma. Innanzitutto vorrei precisare che io sono in qualità di rappresentante dell'associazione Sustainable Happiness.
Quindi ambasciatrice.
Ambasciatrice.
E non porta pena.
E non porta pena, esatto. E, sì, e sono qua perché voglio invitarvi e voglio parlarvi di questa bellissima serata che stiamo organizzando per domani sera, quindi per il 9 maggio. Insostenibili Anonimi perché è una serata che si preannuncia molto divertente, che verrà fatta insomma sotto forma di seduta collettiva in cui sarà possibile denunciare le proprie cattive pratiche.
Quindi avete trovato questa sorta di espediente letterario, chiamiamola così.
Esatto.
Perché
esatto.
Insostenibili sostituisce la parola alcolisti.
Esatto, esatto. Infatti proprio l'idea è di ricreare un clima da alcolisti anonimi in cui insomma tutti quanti saremo invitati a prendere parte e a poterci finalmente lavare le coscienze delle nostre cattive azioni nei confronti dell'ambiente.
Approfondiamo allora, perché l'alcolismo è un brutto male che conosceranno tutti i nostri ascoltatori.
Esatto, me
almeno
compresa.
Non magari in termini prettamente scientifici, però si sa cosa vuol dire. Mentre l'insostenibilità, sull'insostenibilità c'è ancora molta ignoranza. Quindi spiegaci un po' cosa vuol dire essere insostenibili e avere anche un nome, non essere solamente anonimi.
E secondo me non hai detto una cosa a caso, nel senso che l'ignoranza nasce proprio dalla cattiva informazione, nel senso che secondo me durante la serata molti di noi scopriranno di commettere degli atti impuri senza averlo mai saputo.
Impuri.
Esatto. Mentre anche molti di noi commettono degli atti che sanno non essere corretti nei confronti dell'ambiente, però diciamo che il ritmo della vita che noi oggi conduciamo molte volte ci porta a soprassedere su certe pratiche che invece dovremmo assolutamente cercare di evitare.
Come saranno i giochi e come saranno strutturati questi gruppi di consulting?
No, beh, sarà un po' meno scientifico.
Ma non c'è niente da ridere.
No, invece sono sicura che ci sarà molto da ridere. Allora si comincerà, come dicevi tu, alle 20 con un momento aperitivo che sarà insomma diciamo quello d'apertura, e quindi ci avvicineremo a un buffet che sarà ricco di prodotti che Impresa Donna di Coldiretti molto amichevolmente ci ha donato e che noi stiamo elaborando in raffinatissimi piatti. E quindi insomma dopo questo aperitivo iniziale alle 21 comincerà la nostra serata molto frizzante, perché a moderarla ci saranno niente proprio di meno che Elio Turno Artemalle e Rossella Fa.
Allora, Elio Turno Artemalle e Rossella Fa li conosciamo benissimo,
esatto.
E non li associerei al termine moderare, al verbo moderare, più che altro direi animare. Avete due presentatori
esatto.
D'eccezione. Ma volevo un attimo riportarti all'aperitivo.
Sì.
Può partecipare chiunque o è esclusivo, è gratis?
Deve
o si paga?
Deve partecipare chiunque, nel senso che proprio io sono qua per invitare tutti a partecipare con noi a questo lavaggio di coscienza comune. E ci sarà sarà un ingresso, diciamo, simbolico di un euro, più un buffet, anche quello, diciamo che il prezzo sarà abbastanza simbolico, perché saranno 4 euro per poter accedere al buffet. Questo perché la serata diciamo che ha un duplice fine. Il primo, che è quello che interessa a noi come associazione, proprio come leitmotiv, è naturalmente la divulgazione delle buone pratiche,
quindi,
diciamo,
la sensibilizzazione rispetto ai temi dell'ecosostenibilità,
certo,
e del riciclo creativo.
Certo, e questo, insomma, è il tema che ci segue fin da quando siamo nate, naturalmente.
Però poi, come dicevi, c'è anche un effetto più a lungo termine.
C'è un effetto più a lungo termine, che naturalmente è la raccolta fondi per poter realizzare il nostro festival, che, insomma, quello che ci sta anche quello contraddistinguendo da parecchi anni, che è Aligart 2014, che avverrà a settembre, e al quale, insomma, teniamo moltissimo.
Ma adesso ti metto alla prova. Vai. In questa periodo i cibi, certo che saranno a chilometro zero e saranno organici, perché forniti alla Coldiretti, però si mangerà anche da piatti biodegradabili?
Sì, assolutamente. Beh, vabbè, casco in piedi.
Non sarebbero cascati così. Comunque, al di là dei presentatori d'eccezione, sì, che sono Rossella Faeli o Turno Artemalle, sì, come si strutturerà la serata? Ci saranno anche dei giochi? Ho visto che ci sono dei premi in palio.
Ci saranno dei premi, ci saranno dei giochi al contrario, nel senso che, visto che vogliamo appunto essere buone e lavarci le mani tutte insieme, i premi saranno al contrario, cioè verranno premiati i più insostenibili della serata, e quindi, insomma, libero sfogo proprio alle nostre coscienze. No, ma la cosa anche molto interessante è che sul palco ci saranno anche tre professori in materia, che ci aiuteranno a capire quali sono gli errori che stiamo commettendo e come evitare di commetterli in futuro.
Ma tre cappelloni noiosi?
No, tre persone, tre professori molto in gamba, quindi tre amici dell'associazione che sono molto seri. Sono il professor Italo Meloni, che è professore di ingegneria del territorio e dei trasporti. C'è Giovanni Sistu, che è professore di ricerche economiche e sociali, e infine Alfonso Damiano, che è professore di ingegneria elettrica ed elettronica, quindi, insomma, tre autorità nel campo.
Ma farete
che ci aiuteranno.
Farete dei giochi al contrario? Io voglio capire come fa una persona a manifestare, a evidenziare la sua insostenibilità.
Beh,
cioè deve buttare le cose per terra?
Non deve dimostrarci operativamente quello che fa, ma, insomma, ci saranno dei momenti di riflessione, e tutti noi saremo invitati, sia prendendo in mano il microfono, ma sia anche scrivendo dei bigliettini, anche in forma anonima, ma perché no, a rendere noti, insomma, quali sono le nostre usanze non esattamente corrette. La stessa, durante la serata ci saranno poi degli artisti, dei nostri amici.
Mi hai anticipato, perché in tutto questo programma ricchissimo di Insostenibili Anonimi, la manifestazione che si svolgerà domani, oggi, se ci state ascoltando in replica, alla vetreria di Via Italia Pirri alle 20 in poi, e si trasformerà anche, cioè, ci saranno i presentatori, ci sarà la musica, ci saranno i giochi, ci saranno i gruppi di consulting, e poi ci sarà anche, cioè, l'arte, si improvvisano una sorta di soft bias,
sì,
fatto in casa, perché cosa succederà?
Beh, ci sarà innanzitutto un live painting di nostri amici, persone, artisti che hanno comunque sempre anche collaborato con noi all'interno di Aligart. Ci sarà Niva, ci sarà il Carbonauta, la Filbertà, Giorgia Azzeni e Caron Rollo live. Quindi le opere che loro realizzeranno durante la serata verranno poi battute all'asta al termine della serata, oltre ai premi che verranno dati ai vincitori, perché ovviamente abbiamo anche degli sponsor che ci hanno messo a disposizione dei premi fantastici.
Dici, dai, dacci un'esclusiva.
Allora, non potrei, in realtà, perché non posso svelarti
almeno uno,
troppo,
non tutti,
però,
i premi, dai.
Guarda, ti posso dire quali sono gli sponsor. Sono in dona, ovviamente, Cada di Teatro, c'è Donna Impresa, come ho già detto, di Coldiretti, c'è Campagna Amica, Saletta Team ci farà un regalo, quindi ci sarà qualcosa anche di loro.
E approfittiamo per dire che i Saletta Team saranno ospiti a Radio X, l'invitore in diretta. Cioè, avevo già pensato, visto che sono qua da due anni, che ci racconteranno il loro bellissimo spazio.
È meraviglioso, sì. E oltretutto Milena ci ha regalato una sua serigrafia splendida, che sarà una delle opere, insomma, che poi verrà battuta. Quindi Saletta ci ha sostenuti non poco. Ci sarà Zuppo Sofia come sponsor, la Eco Bio Bottega, Eticando, Velvet Hair Studio, quindi ci saranno anche tagli e pieghe come premi. Una cosa meravigliosa, lo studio dentistico associato del dottor Macis, quindi ci sarà, questo lo dico perché è troppo bello, una pulizia dei denti in premio.
Ah, pensavo che ci fossero anche denti in premio, non
no,
sa
non
mai
ancora,
che qualcuno...
però è un'idea.
Sarebbe bellissimo.
Beauty Line, Mariah Fura, insomma,
allora ci hai fatto almeno 15 nomi di partner. Sembra sì. che siate riusciti a creare un network.
Ma questa è una cosa
abbastanza ampia.
Sì, questa è una cosa che devo dire ci fa molto bene. Cioè, c'è una risposta bellissima sia nel mondo dello spettacolo che nel mondo delle associazioni. Insomma, sono temi molto sentiti e questa è una cosa che non può che farci veramente molto piacere.
Quindi si sarà molto impegnati domani o stasera, se ci state ascoltando in replica, alla Vetrea di Pirri per la manifestazione Insostenibili Anonimi. Ma oltre che a divertirsi con questi giochi, queste aste, questo spettacolo e tutto, ci sarà anche un momento per ballare, per magari... lasciarsi
allora,
un po' andare.
Sarà, sì, ci sarà sicuramente un momento per ballare, perché mi sono dimenticata di dire che ci sono tra i nostri amici artisti, ci sono anche i Signora Franca, e poi ci sarà una bellissima fotografia di Manuela Meloni, che insomma sta lavorando veramente molto bene, e poi ci sarà anche il supporto di Davide Volponi in versione di DJ Foggi, quindi insomma diciamo che ce ne sarà per tutti i gusti
la fotografia,
domani sera.
La fotografia di Manuela Meloni siete riusciti ad averla a distanza? Ho visto che siete riusciti a coinvolgere anche artisti che non sono più qui a Cagliari, vi hanno mandato le opere, quindi credono molto nel vostro progetto.
Sì, sì, poi Manu insomma è una cara amica, quindi diciamo che è a distanza, ma a distanza ravvicinata.
Allora Paola, lascio a te l'ultima parola per fare un invito collettivo alle persone, per trovare anche un motivo per cui venire domani. Ne abbiamo già detti tanti, però anche una cosa un po' più trascendente, diciamo così.
Non so, ti dico la cosa che mi è successa pochi minuti fa. Mi ha telefonato una mia carissima amica che mi ha chiesto se può venire con la sua bambina, perché mi ha detto: questi sono temi che io tratto sempre con lei, cioè spegni la luce, fai la differenziata. Però mi ha detto: mi sembra che una serata del genere possa essere il modo giusto per farle capire che questa non è una cosa che della quale discutiamo io e lei vis-à-vis, ma è qualcosa che interessa la comunità. E quindi è un invito insomma che è esteso veramente a tutti. Ci saranno anche i miei di bambini.
Per un bambino è anche un modo di addolcire la pillola, esatto. Perché se certe cose magari le senti in classe ti annoiano un po'.
Infatti.
Mentre se le vedi in un momento di grande festa e di condivisione fanno tutto un altro effetto. Ringraziamo Paola Riviezzo.
Grazie a voi per averci invitate.
In bocca al lupo, ci vediamo domani.
Benissimo, benissimo, vi aspettiamo tutti.
E noi ci ascoltiamo i Vampire Weekend con l'ultimo singolo estratto dal loro ultimo album Vampires of the City, e si intitola Everlasting Arms. I took your counsel and came to ruin. Leave me to myself, leave me to myself. I took your counsel and came to ruin. Leave me to myself, leave me to myself. Oh, I was made to live without you, but I'm never gonna understand, never understand. Oh, I was born to live without you, but I'm never gonna understand, never understand. 19:16:26 all'orologio Radio X, chi vi parla è Enrico Ligia. Noi siamo sempre qua in diretta allo studio B di Piazza del Carmine. Ci ha lasciato Paola Riviezzo, è venuto a trovarci un grande ospite, anzi sono proprio due. Uno che l'ha portato qua a Cagliari, che è il fotografo Valentino Concia. Ciao Valentino.
Ciao.
Mentre il grande ospite è Claudio Palmisano.
Ciao.
Ciao Claudio, benvenuto.
Grazie.
Chi è Claudio Palmisano? È uno dei più importanti post-produttori fotografici a livello internazionale. Ha lavorato insieme a fotografi del calibro di Yuri Kozirev, sì. Lo pronuncio bene, James Naktui, ho pronunciato benissimo, e soprattutto Francesco Zizzola, anche lui romano, che nel 1996 ha vinto il World Press Photo per migliore scatto.
Esatto.
Se non sbaglio aveva fatto in Angola,
bravissimo.
Contro le mine antiuomo. Allora Claudio, siccome so che sei stato intervistato anche varie volte, ti invito a parlare vicino al microfono, così ti sentiremo meglio. Però prima che parli tu, vorrei che Valentino ci spiegasse perché ha deciso di portarti a Cagliari, visto che tu non sei qua per caso.
Allora, Claudio l'abbiamo invitato a Cagliari perché, come ben sai, quando mi avevi invitato anche l'altra volta, avevamo parlato un po' dell'attività di cui si occupa il centro South Photo.
Che è il centro che tu gestisci?
Sì, sì, a Cagliari, che si trova in via San Giacomo 21 a Cagliari. E con questo centro stiamo cercando di promuovere un certo tipo di fotografia a Cagliari in Sardegna, un certo tipo di fotografia di qualità. E il nostro tentativo è portare ospiti che abbiano un'importanza a livello nazionale e internazionale. Claudio cioè, il centro ha un anno, quindi relativamente giovane, è il primo ospite davvero importante che stiamo portando e siamo molto molto contenti di questo, soprattutto che ci abbia dato la disponibilità.
Ma lo stai portando a vedere Cagliari o a farlo intervistare in radio?
No, lo sto portando anche a vedere Cagliari.
Però soprattutto,
esatto, soprattutto
arriviamo
perché,
subito al dunque,
perché
anche questo annuncio ai nostri ascoltatori. Chi è appassionato di
fotografia farà un workshop questo sabato.
Sabato 10 maggio?
Sabato 10 maggio, durerà una giornata intera. Si inizia alle 9 e dopo la pausa pranzo si conclude alle 19. È rivolto a un... principalmente a professionisti, ma anche ad amatori evoluti, nel senso che è richiesto comunque un livello medio di preparazione di Photoshop, insomma, perché essendo lui post produttore di questo, appunto, si occupa con il suo workshop.
Quindi lo stesso Claudio provvederà a interrogarvi un'ora prima all'inizio del workshop e se non passerete il breve esame non potrete partecipare. Dicevi, Valentino?
No, dicevo che al momento sono rimasti 4 posti ed è un'occasione abbastanza... È la prima volta che sei qui in Sardegna, a Cagliari, a fare un workshop di questo tipo.
E come ci si può iscrivere?
Ci si può iscrivere contattandoci al numero di telefono, scrivendoci al nostro sito, anche tramite Facebook. Ci si può... possono contattarci e poi alla fine tramite contatto telefonico...
Puoi esplicitare sia il sito che la pagina Facebook e magari se ce l'hai anche un'email o un numero di telefono.
Certo, allora l'email info@south, scritto in inglese, -foto.com. Il sito è www.south-foto.com e anche il numero di telefono diamo.
Sì.
340-3934-429.
Mentre la pagina Facebook è sempre South Photo. Comunque diamo un anticipo di questo, come si può dire, professorone, di questo grande fotografo e post-produttore che terrà questo workshop. Allora innanzitutto spiega a noi profani, perché anch'io lo sono,
Che lavoro fai?
Cioè chi è un post-produttore?
È un lavoro, è un po' strano, soprattutto perché nel mio caso specifico è associato al fotogiornalismo, per cui l'idea di Photoshop e il fotogiornalismo terrorizza un po' tutti, no? Perché non so voi, ma di solito Photoshop è associato alle manipolazioni, ai cambiamenti, alle gambe allungate e a queste cose qua. E invece, lavorando nel fotogiornalismo, a parte diciamo un aspetto tecnico, io ho sempre una dovuta attenzione all'etica e a quello che posso e non posso fare. In pratica
Ma ci arriviamo all'etica.
Ci arriveremo.
Prima diamo una definizione quasi accademica.
Guarda, per farlo capire a tutti, quello che faccio io era quello che facevo una volta lo stampatore, no? Tu lo sai, una fotografia è un'immagine latente, ipotetica, che sta su un negativo che non può essere vista finché in qualche modo il negativo diventa positivo e stampa. Ora col digitale questo si fa con Photoshop, quindi è un'interpretazione del negativo scattato dal fotografo e resa positiva e visibile. Questo faccio io.
Da quanti anni lo fai?
Ormai sono tanti, ormai sono 15 anni che faccio questo lavoro.
Ma sei arrivato prima tu o prima Photoshop?
È bella domanda. È arrivato Photoshop poco prima di me.
Quindi hai iniziato a lavorare subito con quel programma?
Ho iniziato a lavorare subito con quel programma, sì. Una versione 3 o qualcosa del genere.
Però la cosa bella del tuo lavoro è che tu appunto ti applichi al computer, editi le foto, sì. Poi le critiche per le foto editate arrivano al fotografo. Tu...
Ma appunto, sì, sì, in teoria sì, ma invece...
spiegaci.
Ma guarda, è, come ti dicevo, un lavoro misterioso, per cui è un po' un tabù. La maggior parte dei fotografi, almeno fino adesso, le cose per fortuna stanno cambiando, non amano parlare di questa cosa, appunto per quello che ti dicevo prima, perché c'è un'idea di Photoshop e manipolazione, per cui la mia figura è sempre stata un po' misteriosa. Adesso piano piano sta venendo fuori il mio lavoro, ma comunque surfo sempre sull'onda del esisto, non esisto, faccio il meno possibile, in realtà faccio tanto ma non lo dico, e così via,
insomma. A questo punto entriamo nel profondo e spiegaci un po' i passaggi dalla realtà, quindi dall'immagine che passa attraverso l'occhio del fotografo e poi attraverso le tue mani e i tuoi occhi.
Sì, beh,
come si sviluppa questo procedimento?
Guarda, si sviluppa così. Cerco di essere meno tecnico possibile, perché capisco che è un po' complicato, però come sai, una fotografia scattata non rappresenta la realtà, ecco, no? Tu hai detto realtà e la realtà non è neanche esatto, rappresenta un dato reale, catturato e trasformato, nel caso del digitale, in numeri, no? In bit. E quella porzione di dato reale, di realtà che ha inquadrato il fotografo, in qualche modo deve tornare a raccontare quello che il fotografo ha visto, e questo o lo si fa fare automaticamente a un telefonino, a una macchina fotografica semiautomatica, quindi accettando gli standard industriali, se vogliamo essere un po' così politici, oppure si cerca di restituire una propria interpretazione. Io aiuto, diciamo, i fotografi che non hanno capacità tecniche, non hanno tempo o qualcosa del genere, a ricostruire il loro punto di vista, il loro colore, la loro visione attraverso il computer, come una volta si faceva con la camera oscura. Non so se hai mai stampato o conosci
la
tecnica.
Ma questa ricostruzione avviene in piena libertà intellettuale oppure c'è un dialogo che si instaura tra te e il fotografo?
C'è assolutamente un dialogo, quando poi i rapporti sono stretti e consolidati, quando ci si conosce e ci si capisce, a volte sono io che propongo al fotografo delle visioni, le prime volte è lui che me le propone, ma comunque c'è uno scambio continuo, tutto chiaramente via internet, perché lavoro quasi esclusivamente con fotografi stranieri, per cui a volte addirittura ho conosciuto i miei clienti, i miei amici, anni dopo aver lavorato per loro sulle loro foto. Quindi anni dopo li ho incontrati e ho detto: eccomi, sono io che per 4 anni ho lavorato e tirato fuori i colori delle tue foto.
Ma l'editing nella fotografia è necessario e sufficiente o solo una delle due?
No, l'editing della fotografia, questo è un concetto importante che mi piacerebbe riuscire a spiegare bene. L'editing della fotografia è obbligatorio. Una fotografia deve essere post-prodotta. L'idea di scattare una fotografia e accontentarsi di quello che esce non significa non modificare in nessun modo la realtà o non modificare quello che la macchina ha catturato. Significa semplicemente accettare, come dicevo prima, un automatismo. Il fatto che un ingegnere della Nikon, della Canon, non voglio fare pubblicità, ma insomma, di produttore di una macchina fotografica, ha deciso che la fotografia diventa in un certo modo perché funziona così, perché è in uno standard attuale, culturale e visivo. L'editing invece che faccio io, come me e tante altre persone, cerca di sorpassare questa barriera, questa unica visione un po' di massa, e cercare di volta in volta uno stile cromatico o comunque visivo nuovo.
E succede anche che Claudio Palmisano, editando queste foto, finisce su grandi magazine mondiali come il Time, National Geographic. Lo approfondiamo dopo una pausa musicale. Adesso spezziamo un po' con delle belle note, belle voci, e poi ritorniamo qua con Claudio Palmisano. 19:28 all'orologio di Radio X, chi vi parla Enrico Ligia, e voi avete appena sentito il nuovo singolo dei The Black Keys, si intitola Fever, e casca proprio a pennello perché con questo cambio di stagione ci siamo accorti che c'è un sacco di gente a casa con la febbre. Sarà questo sbalzo, freddo, caldo, cambiano i venti, si va al mare, i primi bagni, si esce in bici, si suda, però la notte ti devi coprire bene. Comunque salutiamo tutti i nostri ascoltatori, in particolare quelli che ci seguono malati da casa, ci hanno già scritto, vi auguriamo una buona guarigione. Noi invece siamo qua con Claudio Palmisano, il post produttore di fama internazionale, che appunto adesso ci svelerà il perché di questa fama internazionale. Abbiamo accennato che si è finito, cioè le foto editate da te sono finite sulla copertina del Time, di National Geographic e di altre importantissime riviste.
Come è possibile?
Come è successo? No, come è successo, non come è possibile.
È successo per un'unione di un mio passato, di un'altra vita di programmatore, e un successivo passaggio alla fotografia, e poi un'obbligatoria unione tra le due cose. Quindi credo che la mia forza di post-produttore sia dovuta al fatto che sono un fotografo, per cui ho una visione non solo tecnica ma anche un po' estetica della fotografia, e conosco un po' di fotografia. Credo sia solo quello, poi non lo so, sai.
Ma nella tua carriera cosa è cambiato da quel momento in poi?
È cambiato che ho avuto l'onore di vedere e di capire il processo di costruzione di reportage e di storie dei più grandi fotografi del mondo, per cui questo mi ha fatto imparare e capire molte cose, e spero, credo, migliorare anche un po' come fotografo io, insomma, ho avuto questa opportunità.
Poi sono arrivati milioni, perché voi dovete sapere che Claudio Palmisano è arrivato qua con una limousine,
elicottero.
Anzi, con l'elicottero che è atterrato qua sul terrazzino di Radio X. Sì. Chiaramente scherziamo. Anzi, ti volevo chiedere una cosa, ma la figura del post produttore di fotografie può essere assimilabile a quello del traduttore di un romanzo, che rimane un po' in ombra, cioè ha un ruolo importantissimo, però non è così tanto riconosciuto?
Sì, io l'ho sempre più pensato, forse visivamente, a un montatore cinematografico, insomma, no? È uno che aiuta a restituire un po' il ritmo a una storia, aiuta a unire un po' i dei pezzetti che non funzionavano perfettamente, aiuta un pochino appunto ad aiutare il regista, che sarebbe il fotografo nel mio caso, a dire davvero quello che voleva, perché appunto lo scatto di per sé non interpretato significa un po' poco. Il fotografo c'ha in mente una cosa, poi la macchina non è che lo capisce quello che vuole fare il fotografo, e io aiuto il fotografo a capirlo.
Ma vi è riconosciuto comunque il vostro lavoro? Nei credits siete sempre segnalati?
Ma guarda, in generale il post-produttore è una figura importante nella pubblicità e nella moda. Io, così come un pazzo, a proposito dei milioni di cui parlavi prima, invece amo il settore del fotogiornalismo, che è uno dei più poveri in assoluto della fotografia, naturalmente, e come ti dicevo prima, anche un po' coperto da dei tabù, per cui sicuramente qualche fotografo mi riconosce e mi ringrazia, ma è una cosa nuova. In realtà no, in realtà è difficilissimo. Io su Time ho avuto il mio nome per la prima volta, credo soltanto 5-6 mesi fa, perché ho partecipato a un progetto grosso, multimediale, dove era importante mettere il mio nome, se no normalmente no, il mio nome non è riconosciuto.
Che scatto era quello con cui sei finito sulla copertina del Time?
Lo scatto della copertina del Time era uno scatto di Yuri Kozirev, durante la prima... non una sola volta, devo essere...
È successo più volte.
C'ho 12 copertine del Time. E le più importanti, quelle che mi ricordo di più, sono sicuramente Yuri, che è il mio, diciamo, maggior amico e cliente, il fotografo con cui lavoro di più, che ha seguito tutta la primavera araba, e quindi di copertine ce ne sono state tante. E poi ho l'onore di aver fatto un numero speciale di Time di, appunto, James Nachtway. L'hai detto meglio tu di me.
Nachtway.
Sullo tsunami, sul post dello tsunami in Giappone. Poi ce ne sono tante altre, le potete vedere.
Allora, dici che non ti occupi di moda ma di fotogiornalismo. Poi ripenso a come sei partito subito in quarta, la prima domanda, che hai subito nominato la parola etica. E a questo punto ti chiedo, cioè, il ruolo dell'editor, chiamiamolo così, del fotoproducer, in che modo ha a che fare con l'etica fotografica?
Certo, l'etica fotografica nel fotogiornalismo è una faccenda molto complessa, chiaramente.
E vorrei anche che ci dessi esempi,
certo,
anche di situazioni in cui ti sei trovato,
certo,
come si può dire, in difficoltà.
Per fortuna non ho situazioni scabrose da raccontare, però comunque cerco di spiegarti. Il problema dell'etica del fotogiornalismo è la stessa di un giornalista, no? Che deve cercare di raccontare il dato reale in un modo più neutro possibile, senza alterare quello che davvero ho visto. Io faccio parte di tutto questo processo. È chiaro che il primo a essere etico deve essere il fotografo, perché è lui che è lì e che davvero vede e cerca di interpretare le cose. In questo momento è il Photoshop, e quindi il mio mestiere, è il più accusato, perché è facile pensare che io posso, no? Il timbro clone, forse uno strumento che conoscono tutti, è facile pensare che io posso spostare, eliminare e cancellare delle cose, cosa che è successa, non a me per fortuna, che è successa anche nella storia del fotogiornalismo, ma non è successa solo da quando c'è Photoshop, per cui è anche un po' limitativo, diciamo, pensare solo a Photoshop nella mancanza di etica nella post-produzione. E poi l'etica naturalmente è anche nel foto-editor. Il foto-editor in realtà non è il mio lavoro, io sono un post-produttore foto-editor, è quello che sceglie le foto, sceglie la sequenza e decide quali pubblicare sul giornale. No, pensa, anche solo questo può cambiare il senso di una storia. Tu, senza modificare niente, scegli di pubblicare una storia, una foto rispetto a un'altra e cambi il senso della storia.
Quindi nello storytelling il post-producer si può dire che abbia un'importanza fondamentale?
Beh sì, sicuramente ce l'ha, chiaramente è il fotografo e il regista che si trova un photo editor che lo aiuterà a fare la sequenza, si trova un post produttore che lo aiuterà a fare i colori, viene trovato da un editore che gli pubblica le foto oppure da un gallerista che gli fa fare una mostra. Il fotografo è una sorta di regista, è chiaramente l'autore principale dello scatto.
Io ho letto vari dibattiti, non su riviste di settore, magari su giornali più generalisti come il Corriere della Sera o altri magazine settimanali e mensili sull'etica nella fotografia. E mi è sembrato che il dibattito fosse centrato sul fatto che in molti casi il fotografo, anziché scattare, debba intervenire, per esempio salvare una persona.
Sì.
Cioè, quando si parla di etica si parla solo di questi episodi, quindi giornalismo dal fronte,
sì,
o anche di altri generi di esempi.
No.
Per quello prima ti chiedevo di farci esempi concreti in cui si può verificare un problema una problematica di questo tipo.
Certo, il fotografo sicuramente, cioè, l'aspetto etico è l'onestà intellettuale verso se stesso, ma soprattutto verso le persone che fotografa. Tu quando fotografi una persona, soprattutto in difficoltà del fotogiornalismo, ahimè, la maggior parte delle volte si parla di quello, e devi avere una sorta di rispetto, tu gli stai garantendo in un certo modo, stai facendo una specie di patto con lui, no? Tu ti fai fotografare perché io racconto la tua storia e quindi devi essere onesto nel raccontarla. Nel mio lavoro specifico evidentemente devi continuare l'onestà del fotografo, e quindi anche tu nel nascondere o drammatizzare un cielo o qualcosa del genere devi stare attento a non modificare il messaggio che il fotografo voleva raccontare.
Hai detto drammatizzare un cielo,
ecco,
che... È una roba molto particolare, mi incuriosisce.
Sì.
Cosa vuol dire drammatizzare un cielo?
Mi sono fregato da solo. No, in realtà drammatizzare il cielo è un classico della stampa, da quando esiste anche il bianco e il nero, non è una cosa legata a Photoshop. È anche, se vuoi, un fatto un po' tecnico, anche legato all'aspetto della visione umana e della tecnica fotografica, no? E noi quando vediamo le cose siamo capaci di vedere differenze di luci incredibili. Ora siamo in uno studio buio, guardo fuori, vedo il cielo e riesco a riconoscere i dettagli. Una macchina fotografica non può farlo, non può contemporaneamente visualizzare delle cose molto scure e delle cose molto chiare. Allora si tende a far tornare il cielo, che in fotografia verrebbe molto chiaro, più scuro, per restituire magari un senso di cupezza o una pesantezza. Questo è un modo di post-produrre molto classico. Oggi io per primo, ma in tanti, stiamo cercando un po' di cambiare questa visione un po' di cliché della fotografia e della stampa. Però, insomma, di episodi più gravi, di modifiche proprio dell'ora della giornata, del clima o dei colori del posto, ci sono, per non parlare di modifiche ancora più gravi in cui sono stati proprio aggiunti o eliminati fisicamente degli oggetti da un'immagine.
E quello è vietato?
Quello è sicuramente vietato. Il dibattito non è su questo è certamente vietato. Quello che si sta cercando di capire, se è vietato o quanto si può fare, è il accompagnare, diciamo, la fotografia in una direzione più emotiva rispetto a quella che siamo abituati a conoscere, perché in realtà non esiste una fotografia o un colore giusto o sbagliato, esiste soltanto la nostra cultura. Ci siamo visti tutti quanti 100 anni di fotografia, 50 anni di fotografia a colori, e ci siamo tutti convinti che quella sia la fotografia. In realtà oggi si possono fare delle cose completamente diverse ed è un po' spaventoso, e quindi sono tutte cose da rincorrere, da capire.
Emotivamente parlando, un professionista con la tua esperienza, quindi con quasi 20 anni di carriera alle spalle, si emoziona, si impressiona ancora davanti a una fotografia?
Certo, assolutamente sì. Probabilmente non mi emoziono davanti a una fotografia splatter di un cadavere o qualcosa del genere, mi emoziono di più davanti a una grande fotografia che mi fa pensare. voglio citarne uno per tutti, Eugene Richards, è un fotografo attuale che ha una fotografia molto delicata, molto morbida, molto grigia, anche su un piano tecnico, appunto, diciamo, la drammatizzazione dei cieli, eppure le sue fotografie sono fra le più emozionanti che io ho visto negli ultimi anni, insomma.
Allora, siccome stiamo parlando tantissimo, ho scelto una canzone proprio apposta. La suoniamo da ormai un mese, ci piace tantissimo. Lui è Chet Faker e la canzone si intitola appunto Talk is Cheap. Chet Faker, 19:41 all'orologio di Radio X, saranno circa le 10:41 se ci state ascoltando domani in diretta. E come avrete sentito, se ci seguite all'inizio, io sono in compagnia di un grande post produttore di fotografie di fama internazionale. Lui è Claudio Palmisano e tutte le cose che ci sta raccontando qua in radio ve le spiegherà in pratica al workshop che terrà sabato 10 maggio al South Photo di Valentino Congia, a cui potete ancora iscrivervi andando sul sito www.south-photo.com o sulla pagina Facebook o mandando un'email all'indirizzo info@south-photo.com. Valentino Congia, South Photo. Bene Claudio, parlavamo durante la pausa della differenza effettiva tra post produrre, editare, soprattutto in gergo prettamente fotografico.
Sì, sì.
E soprattutto anche la questione dell'inglese, come viene tradotto.
Sì.
Ci fai questa piccola precisazione?
Sì, sì, ti dicevo, il photo editor, l'editor è chi sceglie le foto, sia su un giornale che per un libro, è comunque quello che sceglie quali, e la sequenza è fondamentale. Cioè, 50 foto, scegliene 10 e metterle in un ordine può cambiare tutto il senso di una storia, e quello è foto editor. Poi c'è il post produttore, che è un'accezione larga, che è quello che lavora nella post produzione, quindi su Photoshop e in quello che è dopo, nella fotografia. Nel fotogiornalismo, per evitare la parola post, per evitare la parola Photoshop, per evitare tutte queste parole, si usa la parola toning in inglese, no? Che dà questo senso di mettere un tono, dare un colore, dare... così,
quindi abbiamo parlato molto di toning. Mm-hmm. Yes. Adesso invece vorrei parlare della tua carriera come fotografo. Mm-hmm. Sì. Anche se solo amatoriale, non sì. lo so. E cosa ci puoi raccontare?
Bah, chiaramente da quando faccio questo mestiere è diventato molto più difficile fotografare per me, sia concretamente come tempo libero che emotivamente, perché confrontarsi con questi giganti, i più grandi del mondo, chiaramente mi inibisce. Per cui sicuramente fotografo meno, però continuo a fotografare, e fotografo un po' per le news. Ho fatto da poco un buon lavoro per l'Espresso con la Marina Militare su questa tragedia che è stata a Lampedusa, del barcone che si è rovesciato con oltre 300 immigrati. E poi, lo dico, ho una passione ormai da un po' di anni per la fotografia subacquea, e quindi sto portando avanti un progetto abbastanza grosso di fotografia subacquea che ormai da anni porto avanti a Linosa. Non è in Sardegna, ma è in Sicilia, però è sempre un'isola, per cui
Linosa è l'isola gemella di Lampedusa.
Gemella no, è molto più bella, però è più piccola ed è più bella.
È una testimonianza diretta di quello che hai potuto vedere a Lampedusa quando sei andato a fare quel reportage.
Bah, guarda, io ho lavorato molto con la Marina Militare, per cui devo dire c'ho un punto di vista abbastanza di una sola parte. Ho trovato il loro lavoro abbastanza eccezionale, insomma, uno sforzo incredibile e chiaramente una tragedia immane, e anche uno scenario. Pensa a oltre 300 bare portate sulla plancia di una nave di notte con una luce incredibile, per cui cioè, un'emozione molto, molto grossa.
Parliamo di fotogiornalismo, come si è evoluto negli ultimi anni? Parliamo del contemporaneo.
Sì, il fotogiornalismo, tutti dicono che è finito, no? Che è
che
morto.
È morto.
Sì, tutti.
Come
in realtà,
Dio.
Esatto, come Dio. In realtà non è affatto vero, per fortuna, è soltanto completamente cambiato. Siamo in radio, per cui si può dire la carta stampata sta per finire, naturalmente non esiste più, o quantomeno esiste molto meno, ha chiuso, no? Un giornale grosso come Newsweek.
Quindi sei disilluso?
No, aspetta, la carta stampata è finita, mica è finito il fotogiornalismo. Basta capire, evolversi e lavorare su nuovi mezzi, e il fotogiornalismo è vivo e vegeto. E lavorare su nuovi mezzi chiaramente non significa soltanto mettere le foto su internet, perché quello sarebbe un po' banale. Significa capire che il fotogiornalismo si fa attraverso media incrociati, pezzi di video, suono e quant'altro. E ci sono delle produzioni eccezionali che piano piano, ed è un settore che per un giovane fotografo è assolutamente da percorrere, perché non ci sono ancora dei mostri sacri, per cui c'è un sacco di spazio libero.
Però hai parlato di pezzi di video, scusa, un sì. giovane fotogiornalista dovrebbe imparare anche a fare video.
Sì, assolutamente sì, o a farli o comunque a gestirli, sì.
Perché? Perché investire tanto tempo su un media del genere?
Perché tutto sommato non c'è tutta questa differenza. Adesso c'è una definizione, no, che è e-motion, che è una sorta di o video fermo, immagino un'immagine statica però video, quindi con le cose che succedono all'interno, o al contrario una fotografia con dei movimenti, quindi una fotografia realmente statica ma che ha dei movimenti costruiti col computer successivamente. Quindi immagina comunque la possibilità di muovere una fotografia.
E mi è venuta in mente una domanda che non era in programma. Mm-hmm. Però si potrebbe fare un discorso, se lo stendiamo, fotografia video, anche GIF animate.
Sì.
Fermi un attimo, perché ne associamo sempre le GIF a qualcosa di comico e a qualcosa di non serio, ci fanno ridere e basta.
Sì.
Ma raccontare conflitti attraverso delle GIF, secondo te sarebbe possibile? Come la vedi come forma di espressione?
È una bella domanda, è molto difficile. Devo dire, non ho ancora mai visto niente di interessante, però certo, perché no? Certo che è possibile. Certo, la GIF è di solito una clip di pochissimi secondi, se non meno, per cui probabilmente è un po' complicato. Magari una serie di GIF animate, insomma, una serie di piccole GIF. Non lo so, certo, per ora l'immagine che abbiamo è un po' giocosa della GIF, sono d'accordo.
Te lo sto dicendo perché da poco a Londra una galleria famosissima, mm-hmm, la Saatchi,
sì,
ha fatto la prima mostra solo sulle GIF e ha premiato le 10 GIF migliori che le sono state mandate da artisti che si stanno specializzando proprio in quello, e la maggior parte hanno feedback di fotografi e videomaker.
Eh sì.
Quindi così è stata questa.
Io ci lavoro, quelli che fa animate no, non lavoro, grazie a Dio, solo nel fotogiornalismo, sennò sarei altro che elicottero, sarei dovuto venire qua a piedi. Per fortuna ogni tanto mi occupo anche di pubblicità e di moda, per cui le gif le conosco e mi divertono molto. Nel fotogiornalismo non ho visto niente, però io sono molto aperto. Io credo che bisogna essere aperti anche nel fotogiornalismo e non mettere barriere, vedere che succede.
Quindi Claudio Palmisano ci annuncia che, cioè non solo lui, il fotogiornalismo sta lasciando la carta stampata, sì, per spostarsi sul web. Ma chi lo fa il fotogiornalismo? Pensiamo agli ultimi due conflitti contemporanei, mm-hmm, almeno quelli di cui si è parlato di più in Occidente, cioè la guerra civile in Siria, mm-hmm, e da ultimo quella in Ucraina.
Certo.
Ci sono inviati o ci sono freelance?
Gli inviati purtroppo sono pochissimi, è rarissimo avere un contratto con un giornale che ti manda, ti assicura, ti paga e ti dà delle basi. Ce ne sono naturalmente, io ho la fortuna di lavorare con molti di loro, che in realtà sono pochi. Questo Yuri Kozilev, fotografo russo, e ovviamente Nektoy prima di tutti, sono fotografi di Time, staff come si dice, cioè inviati dai giornali. La maggior parte, anzi direi quasi la totalità dei giovani fotografi invece sono freelance, che rischiano, a parte la loro pelle e i loro soldi, il loro tempo, per andare nei posti di conflitto, poi sperando di vendere qualcosa ai giornali. Uno per tutti lo voglio nominare, che è un grande fotografo italiano e molto giovane, Alessio Romenzi, è andato in Siria, ha fatto un eccezionale lavoro e poi ha avuto la fortuna di lavorare per Time perché è piaciuto il suo lavoro.
Argomento tabù, la censura esiste?
Come ti dicevo prima, la censura sicuramente non esiste. La censura no, questa foto non la pubblichi, quantomeno io non l'ho mai sentita, non mi è mai capitata. Ma chiaramente basta decidere di pubblicare un'altra foto e quella è censura. Per cui non è per forza il divieto la censura, è semplicemente la scelta o il non pagare. Quest'anno la giuria di WordPress Photo, che è
il premio più prestigioso, quello che ha vinto il tuo amico, che
il mio socio, insieme a Francesco Zizzola, ho fondato il 10B Photography, che è il mio studio, il mio ufficio dove lavoro. Lui l'ha vinto 8 o 9 volte, direi 9 se non mi sbaglio, figurati. Quello che citi tu è il premio più importante, il primo premio assoluto, ma in realtà ha vinto anche tanti altri premi.
Quindi sulla censura,
la censura è non finanziare, non aiutare i fotografi ad andare nei posti, quella è una forma di censura, per cui questa è la censura. La censura del KGB non credo esista più, insomma, poi non lo so.
Allora, Claudio Palmisano, oggi nel costruire la scaletta ho pensato anche a te, perché vieni da Roma, non sei mai stato a Cagliari, quindi volevo metterti a tuo agio. Ho scelto l'ultima traccia, l'ultimo singolo di Alessandro Mannarino, anzi il primo estratto dal suo nuovo album che uscirà tra 2 giorni, e il singolo si intitola Gli animali. Sentiamo un po'.
Il cane sottomette, non solo per denaro. Il somaro va avanti e indietro, da casa al cimitero. Lo psico pipistrello evita la luce. Il mulo porta il padre e non si riproduce. Il coccodrillo è in cerca sempre di una preda, la preda fa di tutto perché lui la veda. I serpenti sono tanti, quasi quanto i santi, cambiano i vestiti,
sono sporchi dentro, fuori eleganti.
Stai attenta.
Oh,
pesci del mare, perché ogni tanto qualche compagno scompare, perché è stato preso dalla rete del pescatore. Ma ci sarà un modo per non farsi acchiappare. Bisogna saper distinguere la luce delle stelle da quella delle lampade.
...19.54 all'orologio Radio X, chi vi parla è Enrico Licia, siete in diretta sui 96.8 FM o sulla nostra app o sul nostro sito, vi invitiamo anche a mettere like sulla nostra pagina Facebook di Radio X o sentire le trasmissioni anche in streaming su www.radiox.it. Se ci state seguendo da prima saprete che io sono qua con Claudio Palmisano, un post produttore di fotografie di fama internazionale con cui eravamo arrivati a parlare non più di post produzione ma di fotografia a 360 gradi. Abbiamo parlato di etica, abbiamo parlato di censura, abbiamo parlato di fotogiornalismo e adesso arriva l'argomento difficile: il bianco e nero. Qua cadono tutti.
Che vuoi sapere del bianco e nero?
È vero che è snobbato, almeno generalmente dagli editori.
Beh, è snobbato sicuramente dagli editori, è snobbato sicuramente dai giornali, ma intanto abbiamo detto che i giornali non esistono più, per cui ci sarà un nuovo futuro per il bianco e nero.
Ma perché lo snobbano? Qual è la tua idea sul bianco e nero? Tu lavori col bianco e nero?
Ma è abbastanza semplice la spiegazione, ed è, si chiama televisione. Siamo tutti quanti abituati a vedere l'immagine ormai in un modo unico. È quello che ti dicevo prima, in un certo modo, cioè ormai siamo abituati a vedere le foto, le immagini in un unico modo. Qualsiasi cosa che si allontana non va più bene, per cui il bianco e nero si allontana più di tutti. Ma il bianco e nero esiste, i grandi autori riescono a portarlo avanti e anche dei giovani autori ancora ci combattono. Non le pubblichi sui giornali o quantomeno molto difficilmente, ma ci puoi fare altre cose.
Ma guarda, secondo me hai risposto così solo perché stai prendendo le parti del ragazzo che ti ha invitato qua, Valentino Congia. Però Valentino, adesso ti vorrei coinvolgere, tu lavori molto col bianco e nero. Qual è la tua opinione? Visto che questa domanda, dai, diciamo, me l'hai suggerita tu.
No, vabbè, a me piace parecchio il bianco e nero e ci lavoro parecchio, però non ho una scelta precisa, nel senso, non dico scatto tutto in bianco e nero, scatto tutto a colori. A seconda del lavoro che sto facendo mi può capitare che lo posso vedere a colori o in bianco e nero già da prima di realizzarlo, però non penso che ci sia un linguaggio che devi necessariamente mantenere lungo tutta la tua carriera fotografica, i tuoi lavori. Mi piace sperimentare entrambi. Ovviamente al momento ti dico che una preferisco, ma per me, nel senso il mio modo di vedere. Ma poi se vedo altri lavori, altri fotografi, non è una cosa che...
Ho capito, comunque poi in generale ti lasci aperto sia al bianco e nero che al colore. Preferisci
sì,
sperimentare
assolutamente,
tutto
assolutamente.
Adesso invece avevo una domanda personale per te. Perché tu Claudio Palmisano l'hai invitato per questo workshop, però ci sei stato a stretto contatto questi giorni e immagino ti abbia già fatto qualche lezione. Hai già imparato qualcosa di nuovo?
Sì, moltissimo.
Ci puoi introdurre nel prossimo argomento, perché adesso Claudio toccherà a te svelare i segreti del mestiere e dare qualche consiglio ai nostri giovani ascoltatori o anche agli ascoltatori che semplicemente sono dei fotografi o vogliono cimentarsi nella post-produzione su delle tecniche, delle strategie o almeno delle motivazioni. La tua esperienza, Valentino, finora con Claudio Palmisano?
Allora, con lui abbiamo parlato principalmente di tecnica, sono state lezioni tecniche, sono state interessantissime. Ogni tre parole che dice una proprio ti apre un mondo e stiamo parlando di alti livelli, ovviamente, altissimi livelli, quindi... È stato assolutamente molto molto produttivo, ma al di là di quello anche chiacchierare con una persona che è a stretto contatto con delle realtà a cui noi non siamo abituati, io personalmente non sono abituato, è sicuramente interessantissimo sentire anche solo racconti, ti racconta di chiacchierate magari con Natwe, di tutti questi argomenti, è molto affascinante e molto interessante.
Tornando alla carta stampata, al rapporto tra carta stampata e digitale, puoi dare ai nostri ascoltatori il consiglio che hai dato prima a Valentino sul terrazzino, quello riguardo al sito del fotografo?
Ah sì.
Che non conviene più avere un sito unico, ma...
appunto è legato, no, alla mancanza dei giornali, quindi facciamoci i nostri giornali, facciamo dei piccoli siti, facciamo dei piccoli blog, Tumblr, chiamateli come vi pare, con le vostre storie, che magari non dovranno comprendere solo fotografie, no? Metteteci dentro del testo, del suono, non lo so, lo sapete meglio di me, però il sito classico del fotografo con la presentazione e così è sicuramente una roba vecchia di 10 anni fa.
Quindi, se non ho capito male, la cosa importante è avere un blog, un Tumblr o un sito per ogni soggetto,
sì,
per ogni progetto che porti avanti.
Sì, è il mio consiglio, assolutamente. Delle storie, dei piccoli libri, no? Quello è il mio libro online dove racconto la mia storia con le fotografie, se sono un fotografo, e magari mettendoci insieme un po' di pezzi.
Mentre in una visione un po' paternalistica, a un ragazzo di 18 anni appena uscito dalle scuole superiori, che ha conosciuto magari la fotografia così banalmente, adesso bestemmio, dico su Instagram, però vuole passare alla macchina fotografica, cosa consiglieresti? Qual è il cursus che deve intraprendere?
Come dicevo prima, forse di spegnere la televisione, primo.
Ecco, perché? No, approfondiscilo questo.
E spegnere pure Instagram, perché la difficoltà, ma non perché Instagram sia il male, non figuratevi, lo uso pure io.
In questo momento sono spenti migliaia di iPhone.
Perché bisogna imparare a vedere, a guardare, a osservare, a essere curiosi. E questo vale per tutto, per la fotografia, per i colori, per la post-produzione. Se noi guardiamo solo la televisione e abbiamo un'immagine unica, è chiaro che sarà difficile avere delle idee nuove. Per cui spegnete gli automatismi, lasciate perdere i preset, i plugin, se vogliamo parlare di cose tecniche, lasciate perdere l'effetto IKEA, tutto bello ma uguale per tutti. Questo è il mio consiglio.
Quindi andate in strada e fotografate. Però ci sono anche le scuole. Immagino tu possa consigliare qualcosa, un consiglio di un esperto.
Sì, certo.
Per esempio?
Ci sono delle scuole. Le scuole servono a imparare la tecnica. Però una cosa che mi sento di consigliare a chi vuole fare il fotografo è che la fotografia è soltanto un mezzo, non è un fine. Per cui la cosa principale è avere una passione, una cosa da raccontare. Non puoi raccontare la fotografia non è niente. Ti interessa la moda, ti interessa un aspetto sociale della vita, ti interessa andare sott'acqua, come accennavo prima. Nel mio caso, quello devi raccontare con la fotografia. No, la fotografia di per sé non è nulla, la fotografia se no.
E invece si può essere come te post-produttori, però non essere fotografi.
Certo, ce ne sono tanti, ci vuole comunque una base. Molti post-produttori sono dei grafici, per esempio, degli illustratori. Ci vuole comunque una base di una passione per visiva, per l'immagine, e poi svilupperai il tuo pensiero di post-produttore. Ti dicevo, io lavoro nel fotogiornalismo perché amo e sono un piccolo fotogiornalista. Un illustratore magari farà delle cose di pubblicità con un gusto migliore del mio o comunque più evoluto.
Allora, Claudio Palmisano, ti devo informare che noi abbiamo ascoltatori molto attenti che usano prendere appunti mentre sentono le nostre trasmissioni. Attimo. Quindi, per quanto riguarda le scuole, c'è in particolare qualcuna che ti sentiresti di consigliare, in cui quindi il livello di offerta formativa è alto e ci sono anche grosse opportunità di avere un'ottima formazione?
A parte naturalmente i corsi che organizza Valentino.
Beh, quello ne abbiamo già parlato. Dico anche a livello nazionale e internazionale.
A livello nazionale io non posso che consigliare la scuola dove insegno, che gli faccio pubblicità, sono anche contento, che è una scuola romana che si chiama Istituto Superiore di Fotografia, che è una scuola che ti insegna la tecnica naturalmente. Si tenta anche un approccio poi intellettuale, visivo, ma per quello la cosa migliore è andare al cinema, leggere, andare a vedere le mostre, leggere e viaggiare, essere curiosi naturalmente, però l'aspetto tecnico continua a essere importante.
Quindi l'ISPI di Roma è il tuo consiglio?
L'ISPI,
non solo quell'è. Perché ci insegni,
sì. No,
ma in generale.
Ma
adesso guardiamoci negli occhi.
Sì.
Possiamo associare la parola fotogiornalismo a Italia, un paese come l'Italia?
Al 100%, e lo dico veramente, i più grandi fotogiornalisti del mondo sono italiani, lo sono stati e lo sono tuttora. Ma
no,
veramente.
Ma io non parlo di nascita, non parlo di carta d'identità, parlo di vivere di fotogiornalismo in Italia.
No, beh, questo è evidente. Si può essere italiani, si può anche vivere fisicamente in Italia se uno ama l'Italia, ma è chiaro che bisogna avere una visione internazionale per poter fare questo mestiere, insomma. È così facile ormai, c'è internet, ci sono i voli low cost, è facile spostarsi, è solo una scusa altrimenti. Per cui in Italia è bello farsi il bagno e tante altre cose, ma per lavorare evidentemente bisogna spostarsi.
E questo per fare il fotografo, in particolare il fotogiornalista, mentre per fare il post-produttore di fotografie come Claudio Palmisano anche là basta un computer. Puoi dirci la tua esperienza, che mi ha colpito molto,
che ti raccontavo prima? Sì, certo, io per fortuna faccio questo lavoro strano che appunto basta un computer e una connessione a internet veloce, per cui da un po' di anni vivo, un po' di mesi, su una piccola, l'ha citata prima, su una piccola isoletta che si chiama Linosa in Sicilia, e faccio il mio lavoro da lì e vi assicuro che lo faccio meglio che a Roma, c'ho più concentrazione e sono molto più felice.
Allora, tu hai detto piccola isoletta, e se parli di una piccola isoletta, qua in Sardegna si pensa alla Maddalena o si pensa a Carloforte soprattutto, sì. Però cioè, ti invito a spiegare che sono solo 4 km quadrati.
Sì.
E non ci sono nemmeno 200 abitanti.
No, ci sono sì, nemmeno 200 abitanti.
E soprattutto la connessione internet me la sei dovuta portare
me
tu,
la sono
perché hai dovuto montare la parabola.
Un parabolone.
Comunque, sì. Adesso invito in ultima istanza Valentino Congia a ricordare agli ascoltatori dove potranno conoscere e farsi insegnare qualcosa a Claudio Palmisano e in che occasione.
Sabato, questo sabato 10, a partire dalle 9 ci sarà il workshop nel centro fotografico South Photo. E per potersi iscrivere avete, come ha detto anche Chico prima, disponibile o Facebook, dove ci potete contattare, il sito, la mail info@south-photo.com, oppure al numero di telefono.
E c'è la possibilità anche di recarsi direttamente in via San Giacomo 21, magari mezz'ora prima dell'inizio del workshop, e chissà, trovare qualche posto.
Sì, sì, potrebbero assolutamente provare. Noi dalle 8:30 saremo di sicuro lì. Se qualcuno vuole provare, può provare assolutamente.
Comunque non si limiterà, cioè non si supererà il limite dei 10 studenti.
Sì, dei 10 studenti. Il corso, come ti ho detto, si parlerà di tecnica fotografica. La seconda parte sarà dedicata a Claudio, che interpreterà una fotografia per ogni corsista e verrà stampata all'interno del centro fotografico la propria foto interpretata da Claudio.
E allora, interessante il programma, io ti faccio i complimenti Valentino, perché sei stato coraggioso a iniziare questa avventura di South Photo da giovane, a rimanere qua in Sardegna, sappiamo tutte le difficoltà che corrono i giovani della nostra età, e soprattutto a fare questa programmazione, chiamiamola artistica, con un primo grande ospite che è Claudio Palmisano, che avete sentito qua in una lunghissima intervista. Ringrazio anche te Claudio.
Grazie a te, grazie a voi.
Nonostante la tua carriera sia già un buon punto, ti faccio anche un in bocca al lupo per il futuro.
Grazie.
Posso, io volevo ringraziare Claudio per la disponibilità anche a venire qui stasera, e anche Valerio Contini, che è comunque il mio collaboratore e mi ha aiutato nell'organizzazione di questa cosa, e ovviamente voi Radio X che ci ospitate, Kiko eccetera.
E come soprattutto come ogni giovedì e come tutti i giorni della settimana su Extra Live trattiamo diversi argomenti, in particolare io mi occupo dell'arte, della creatività e linguaggi della contemporaneità, e quello che facciamo da Cagliari Social Radio è di dare voci a tutti i fermenti, a tutte le attività, soprattutto quelle che riguardano i giovani per quanto mi riguarda, che avvengono a Cagliari, quindi di questo non si poteva non parlare. Adesso, per sdrammatizzare, prima di salutare tutti gli ascoltatori, direi che prima Valentino, quando ti ho visto muoverti, ho detto che volevi ringraziarci, pensavo volessi salutare tua madre, invece per fortuna ci hai risparmiato questa cosa. Si sono fatte le 20:05, grazie a tutti per averci ascoltato anche questi giovedì, qui Enrico Ligia, grazie a Davide Cabras alla regia, a giovedì prossimo, ciao a tutti.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.